Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È supportato da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna, il laboratorio dove trovi strumenti e persone per realizzare i tuoi progetti. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, una nuova puntata di Pensatech è ancora qua, come dice la nostra sigla 8-bit, un tuffo nel mondo del digitale e nell'innovazione. E quest'oggi ci prendiamo un po' di tempo per giocare e giocare seriamente di Serious Game, infatti vi vogliamo parlare. Allora, prima di tutti i nostri contatti, ci potete scrivere in diretta tramite un sms o un messaggio WhatsApp al 348-7649-289. La mail, come sempre, è diretta a @radiocittadelcapo.it, ma ci potete scrivere anche su Twitter, sempre su @ Pensatech con il CH, mi raccomando. E allora, dicevamo, Serious Game, videogiochi che hanno un messaggio, ne vogliamo parlare questa mattina con tre nostri ospiti. Allora, al di là del vetro, Ivan Venturi, Mauro Salvador e Federico Semeraro, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
E allora partiamo dall'inizio. Che cosa sono i Serious Game?
Ma i Serious Game sono un prodotto digitale ludico che però serve anche a comunicare un messaggio, no? Come dicevi tu prima. E quindi un prodotto che va oltre l'intrattenimento e che serve oltre al puro divertimento di chi gioca. Fai conto, è come avere un saggio giornalistico però in forma digitale e interattiva. Un esempio attuale è 12 settembre, è un gioco che si gioca su browser, quindi se volete lo potete giocare anche immediatamente con una connessione internet, ed è la rappresentazione del fallimento alla guerra al terrorismo tramite i bombardamenti dei villaggi, quindi è perfettamente attuale, diciamo, ed è molto interessante provare a vedere se insomma questo tipo di prodotti è efficace. Vi consiglio di provarlo.
Qual è il limite tra il gioco di strategia, quindi imparare a fare delle cose, e invece appunto il contenuto, no, che il Serious Game invece ti può dare?
Ma imparare a fare delle cose in realtà è qualcosa che il gioco in generale ti permette di fare, no? Quindi che tu stia giocando a nascondino, che tu stia giocando al simulatore più raffinato digitale presente oggi in commercio, comunque impari a fare delle cose. E comunicare un messaggio invece è una bella gatta da pelare per noi che i giochi li facciamo, cioè è necessario capire quali sono gli strumenti linguistici del videogioco, no? La retorica del videogioco, come facciamo a usare l'interazione per comunicare qualcosa.
C'è un videogioco che è ancora in progettazione che riguarda in particolare la città di Bologna. Ivan Venturi, produttore, diciamo, 360 gradi di videogiochi, ti conosciamo da queste frequenze anche come uno degli organizzatori di Svilupparti. Il progetto Ustica, da dove parte e a che punto è?
Nasce da un'idea che ormai ho da 3-4 anni, cioè, che è sorta dal fatto che io mi confronto giornalmente con persone giovani, sviluppatori di videogiochi o utenti, normalmente diciamo appartengono a una fascia che va spesso, spesso sotto i 30 anni, e chiacchierando mi è capitato sempre di più di prendere coscienza del fatto che ci fosse una coscienza nulla di quella che è stata la nostra storia insanguinata, quindi la mancanza di totale di conoscenza di cosa fosse, per esempio, la strage di Ustica, ma anche della strage del 2 agosto. E dato che ritengo, insomma, è la cosa, insomma, Soldoni mi ha sempre fatto abbastanza arrabbiare, ecco, insomma, e quindi ho cercato, diciamo, l'idea è nata da una sorta di sfogo di questa necessità di impegno civile, nel senso che la strage di Ustica ci ricorda quanto è sporca la guerra e quanto la guerra esca dai confini che si pensa che essa debba avere. Cioè, quando il Mediterraneo è in fiamme, può essere che capitino cose strane, tipo un missile sparato durante una battaglia aerea che coinvolge un aereo civile. E quindi ad aprile di quest'anno, in primavera comunque, mi sono deciso a contattare la dottoressa Bonfietti, appunto fondatrice dell'associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, che alla quale ho chiesto un parere, una linea morale anche da seguire. Il parere è stato assolutamente, diciamo, di sostegno, nel senso che tutto ciò che sostiene la memoria è positivo per loro. E poi è stato anche operativo, nel senso che il dottor Benetti ci ha dato poi in seguito anche importanti indicazioni su quella che è la linea teorica da seguire, che Mauro Salvador, che ha precedentemente parlato, ha seguito con attenzione, dato che ci sono migliaia e migliaia di pagine di atti processuali. Dopo, diciamo, questa indicazione, diciamo un placet morale della dottoressa Bonfietti, è nato questo progetto che è indirizzato a chi la strage di Ustica non la conosce, ed è pensato per essere affascinante, cioè nel senso ha una copertina che sembra un simulatore di volo videoludico e durerà poco, estremamente rigiocabile, ma durerà poco, quindi 10-15 minuti, e sarà gratuito. Quindi il 17 dicembre avvieremo un crowdfunding proprio per riuscire a finanziarne una parte di costi, ma per riuscire a mantenerlo gratuito.
Per immaginarci proprio fattivamente come sarà, tu dicevi è nato anche un po' da un'arrabbiatura quest'idea. Hai collocato il giocatore dentro un aereo in una situazione molto molto tragica. Cioè, io penso al museo di Ustica, dove c'è l'opera di Boltanski, anche solo sentire i pensieri dei passeggeri in quella situazione è molto angosciante. Insomma, chi c'è stato sa quanto è forte. Il videogioco più o meno si ricolloca nello stesso filone?
Indicativamente sì, ma in modalità differente, nel senso che l'obiettivo iniziale è proprio quello di dare all'utente un ricordo che non si potrà scordare così facilmente. Quindi nei primi 10 minuti il giocatore sarà all'interno del D19, sarà l'82esimo passeggero e sarà libero di muoversi, suono di sottofondo dei motori, e possibilità di curiosare sulle cappelliere in mezzo alle poltrone, interagire con i personaggi, spostarsi nella cabina di pilotaggio, o se sarà già in una seconda partita, possibilità di attivare anche altre telecamere come quella esterna. Quindi avremo 10 minuti in cui, grazie all'interazione, tireremo dentro, nella nostra realtà simulata, il giocatore, finché a un certo punto non scatterà, diciamo, un suono elettrostatico che noi amplificheremo molto, faremo diventare un suono vero e proprio. In verità era una carica elettrostatica probabilmente che si è avvertita al passaggio sul lato sinistro del D19 di un MiG, cioè di un aereo, e poco dopo poi è successo. Nel senso che sul lato destro dell'aereo ci sarà una forte esplosione e la fusoliera comincerà a spellarsi, i rottami metallici finiscono nel motore destro dell'aereo, che si danneggerà e si strapperà via, e l'aereo si ruoterà, si inclinerà su un lato e si spegnerà in volo. Cioè l'aereo si spegne a 10.000 metri d'altezza, si strapperà il motore sinistro, si ruoterà dall'altra parte, dopodiché l'aereo si aprirà come una scatola di sardine. Il giocatore vedrà tutto in prima persona e sarà un trauma. Cioè l'obiettivo onestamente è quello di generare qualcosa di repentino e abbastanza violento sensorialmente, perché così è stato.
Ivan, prima di entrare nella modalità di gioco, sei stato proprio precisissimo, no? Sul che cosa è successo all'aereo, che cosa poi hanno percepito i passeggeri. Qual è stato il lavoro di ricerca per trovare tutte queste informazioni? Mauro Semeraro, scusate, Mauro Salvador, faccio confusione tra i vari ospiti, prego.
Nessun problema. La ricerca è durata un paio di mesi, 2 o 3 mesi quest'estate, in cui io sono stato all'Istituto Parri qui a Bologna, che raccoglie tutta la documentazione dell'Associazione dei Parenti delle Vittime, quindi tutte le carte processuali, tutti anche i programmi di approfondimento che hanno seguito l'incidente, insomma tutti i 35 anni di storia che hanno seguito la caduta dell'aereo. E oltre a questo però ho usato anche un servizio molto, molto interessante, che è la Città degli Archivi, che è legato direttamente all'Istituto Parri. Insomma, è la digitalizzazione di questo archivio, quindi un po' lì e un po' in altri posti in via digitale ho scartabellato tutti questi materiali, che sono davvero tanti e sono estremamente completi. La ricostruzione che abbiamo preparato viene prevalentemente da una perizia, che è quella del Politecnico di Torino dei fine anni 90, degli ingegneri Agostino Pente Vadacchino, che è la perizia più, come dire, più meglio riconosciuta da parte delle associazioni familiari delle parenti delle vittime. E una piccola nota che a me piace molto di questa perizia è che gli ingegneri affermano da subito di utilizzare un metodo diciamo particolare per i non avvezzi alla ricerca, che è quello di scegliere l'ipotesi meno improbabile. Col fatto che loro si trovavano a lavorare su un relitto ripescato dal mare 10 anni dopo circa la caduta, e loro lavoravano 20 anni dopo la caduta, l'idea di andare a indagare le ipotesi, smentire quelle che sono smentibili e tenere quella che invece è la meno improbabile, per me è una posizione scientificamente accettabile e molto molto sincera anche, no? Cioè non si fa demagogia, si dice noi facciamo ricerca ma non siamo certi di avere la verità in mano, no? Abbiamo in mano l'ipotesi meno improbabile, che è quella che noi abbiamo seguito.
Sì, d'altronde insomma lo sappiamo, lo ricordiamo ancora una volta, è stato anche il frutto di lunghe battaglie anche legali e processuali, quella che poi è stata la verità che adesso ci porta alla storia, ma che qualcuno ancora continua a negare, purtroppo. Vorrei tornare invece sul gioco, no? Anche per staccare un attimo dal tema, che sicuramente non è semplice. Si gioca con Oculus, dico bene, Ivan Venturi?
Sì, si gioca anche in realtà virtuale, dico anche perché naturalmente sarà utilizzabile su qualsiasi postazione PC, Mac, Linux, e se le cose funzionassero abbastanza bene anche mobile. Però l'idea lo stiamo testando proprio in questi giorni approfonditamente, di immergere completamente tramite appunto i nuovi visori di realtà virtuale il giocatore nella situazione, e i nuovi visori di realtà virtuale davvero garantiscono un'esperienza di simulazione proprio di un altro ordine di grandezza rispetto a un gioco convenzionale.
Ecco, ti chiedo di spendere 2 parole su questo, giusto perché magari all'ascolto non è ancora così diffusa, no? Come tecnologia.
Certo.
So che l'ultimo svilupparti avete cominciato, no? A farla anche testare ai videogiocatori.
Esatto, diciamo ci sono alcuni principi tecnologici. Diciamo il primo è che il visore fornisce un'immagine stereoscopica e ad alta definizione ormai, quindi vediamo le cose tridimensionali e tutto il nostro campo visivo è coperto dalla visione, quindi non è che vediamo qualcosa oltre il bordo degli occhialini, abbiamo completamente il campo visivo assorbito e quindi percepiamo la distanza degli oggetti, davvero sembra di poterli toccare. Inoltre c'è un sensore che rileva il movimento della testa e quindi noi siamo liberi di muovere la testa e quindi conseguentemente la telecamera nella simulazione a nostro piacimento, proprio in maniera indipendente dalle scelte anche degli sviluppatori del gioco. E Questo dà poi con l'utilizzo, volendo anche di dispositivi più o meno wearable, cioè indossabili, o da tenere in mano, dà la possibilità di entrare sempre più in un concetto di realtà virtuale, ma estremamente pratica, estremamente semplice. Non a caso, diciamo, per esempio, PlayStation adesso ha lanciato il Morpheus, cioè l'apparato VR, sappiamo già che alla prossima Game Developer Conference di San Francisco, cioè, la VR sarà, la realtà virtuale sarà uno dei temi più importanti, e quindi ecco, è una cosa che lentamente comunque entrerà nella vita di tanti.
Tra l'altro, simulazione anche alla base dell'altro progetto di cui vogliamo parlarvi oggi. Si parla di rianimazione cardiaca, il progetto è Relieve, che tra l'altro è stato da poco anche messo su piattaforma Stream. Allora, ne facciamo parlare a Federico Semeraro, che è il coordinatore del progetto, ma anche presidente dell'Italian Resuscitation Council. L'ho detto bene?
L'ho detto bene, Daniela. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, io sono un po' la pecora nera, sono un medico. Mi occupo da 20 anni di formazione nel campo di rianimazione cardiopolmonare per l'Italian Resuscitation Council. Nella mia prima vita faccio il medico, l'anestesista e rianimatore dell'ospedale maggiore.
Come sei arrivato a avere a che fare con i videogiochi?
Un po' per divertimento. Io non sono un hardcore videogiocatore, ma ho sempre collaborato con Studio Evil e con Luca Marchetti in progetti, diciamo, un po' laterali, sempre con questa fissa di dover insegnare rianimazione cardiopolmonare a tutto il mondo. E sono molto d'accordo con quello che hanno già detto prima di me Ivan sul progetto Ustica. Allora, i Sirius Game hanno come obiettivo in qualche modo insegnare qualcosa e dare un'informazione, ma nello stesso tempo cercare di farlo in modo divertente. Se io mi mettessi a parlare di rianimazione cardiopulmonare con i ragazzi, ovviamente dal punto di vista della noia, dopo 3 secondi perdo la loro attenzione. Per cui il progetto Relieve ha questo obiettivo. Tre entità diverse, i dottori che ci hanno messo i contenuti scientifici, gli ingegneri di Scuola Superiore Sant'Anna che hanno costruito il modello di gioco 3D col Kinect, e poi quelli che fanno i giochi, cioè gli esperti, Studio Evil, mettendo insieme, facendo un po' il melting pot, è nato dopo 3 anni di lavoro Relieve, che ha come primo obiettivo far divertire i ragazzi. Il nostro target group sono proprio i ragazzi che sono dei videogiocatori accaniti molto più bravi di me. E nel frattempo, in modo laterale, inserire dentro dei messaggi positivi per convincere la popolazione a intervenire in caso di arresto cardiaco. Questo è il problema. Ahimè, la metafora che si usa in Europa è: ahimè, 2 jumbo jet cadono tutti i giorni, ogni giorno in Europa, che sono l'equivalente di quante persone muoiono per arresto cardiaco. E quindi questo è un problema rilevante in tutto il mondo. In Europa è la terza causa di morte. Se qualcuno non interviene in caso di arresto cardiaco, e non lo fanno perché hanno paura, quella persona è morta. Hai 10 minuti per iniziare le manovre di rianimazione cardiopulmonare. Dopo 10 minuti perdi qualunque possibilità di rianimare una persona. Questo succede fuori dagli ospedali, per cui dobbiamo convincere i ragazzi, perché sono molto liberi, molto destrutturati, non hanno paura nel fare le cose, attraverso il Relieve.
C'è un po' il timore di intervengo ma magari faccio la cosa sbagliata, no? Nella popolazione genericamente.
Proprio per questo dal 2013 esiste una campagna di sensibilizzazione in tutta Italia che si chiama Settimana Viva. Se volete dare un'occhiata trovate anche Relieve www.settimanaviva.it, proprio per insegnare e tranquillizzare la popolazione in generale che intervenire in caso di arresto cardiaco è importante, non è pericoloso, perché succede sempre lontano da un operatore sanitario, un medico. Contate, Bologna ha uno dei migliori sistemi sanitari e ex ospedalieri di soccorso in Italia, e ci mette 8 minuti ad arrivare più o meno in giro per Bologna. Nel frattempo, quegli 8 minuti la popolazione deve intervenire. L'obiettivo di Relieve, di tutto il progetto della Settimana Viva, è cercare di convincere la popolazione a non aver paura e intervenire, anche in modo divertente attraverso un videogioco.
Quindi voi avete già portato all'interno di Settimana Viva questo videogioco. Quali sono state le reazioni?
Allora, ovviamente il nostro target group, abbiamo fatto una serie di eventi in giro per l'Italia, iniziavi a parlare di arresto cardiaco, dopo 3 secondi c'era il sonno più profondo, appena arrivava la voce videogioco c'è stata una riattivazione, i ragazzi hanno detto ma avete fatto un videogioco che parla di arresto cardiaco? E quindi è la strategia esattamente uguale all'idea di progetto Ustica. Allora, è una cosa importante di cui parlare, dobbiamo utilizzare un mezzo per arrivare a le persone normalmente usano i videogiochi? Nel caso di Progetto Ustica dobbiamo fargli capire che esisteva perché si è persa la memoria. Nel caso di Relive dobbiamo convincere le persone che devono intervenire. Quindi utilizzare il medium videogioco è fondamentale per raggiungere una popolazione che in altro modo non sarebbe per niente interessata a questi due argomenti. E quindi questo è l'obiettivo.
Ci sono anche videogiochi diversi per età diverse. Federico Semeraro, tu ti sei occupato anche di seguire altri progetti simili.
Sì, fortunatamente una volta tanto in Italia abbiamo fatto una cosa rispetto al resto d'Europa all'avanguardia. È il primo paese che ha l'articolo 1, il comma 10 della buona scuola, che renderà obbligatorio l'insegnamento del primo soccorso nelle scuole. Per questo motivo abbiamo identificato due strumenti innovativi. Uno, il Relive per le scuole superiori, per cui invitiamo attraverso il sito a scaricare il gioco, è tutto gratuito, c'è del materiale didattico proprio per i docenti, e l'altro è una fiaba per bambini per le scuole primarie che si chiama Un picnic mozzafiato, sempre con la stessa filosofia: utilizziamo una fiaba, utilizziamo un gioco per passare dei messaggi diciamo seri, però nel frattempo si devono divertire. Voi capite quanto è complicato alle elementari parlare di arresto cardiaco, per cui glielo puoi raccontare con una fiaba. Relive è un videogioco che si sviluppa su Marte, è un adventure game per i ragazzi un po' più grandi, e quindi puoi anche essere un po' più crudo perché appunto è su Marte, non muore nessuno, devi salvare qualcuno, però è un videogioco vero e proprio.
Vi faccio una domanda generale a tutti e tre. Quali sono gli esperimenti già fatti in Serious Game che secondo voi sono interessanti da un punto di vista anche internazionale da raccontare? E in generale, quanta storia ha già questa filosofia?
Vediamo, la tradizione di Serious Game è recente, cioè non si va oltre i 10-15 anni, secondo me, di prodotti che hanno trovato una diffusione buona. Oltre a quello che dicevo prima sui bombardamenti, ce n'è un altro molto molto interessante che si chiama Papers, Please, che mette il giocatore nei panni di un addetto alla dogana di un ipotetico paese dell'ex blocco sovietico negli anni 80. E il gioco è un po' lungo da spiegarlo così in due parole, però mette di fronte il giocatore alla contraddizione di dover velocizzare la sua attività di controllo passaporti perché viene pagato a passaporto controllato, e la contraddizione avviene nel momento in cui dover passare questi passaporti in maniera superficiale gli permette di guadagnare di più e di sfamare la sua famiglia, ma allo stesso tempo mette un po' in crisi tutto il sistema burocratico di questo paese, detta molto molto rapidamente. Ivan?
Io diciamo volgarmente da produttore me ne occupo da metà degli anni 90, e al tempo non si chiamavano Serious Games, però proprio a metà degli anni 90 mi capitò di fare per esempio un gioco di simulazione di vendita di prodotti finanziari, cioè comunque era una cosa commissionata da un'azienda che lavorava per una banca importante, e ecco, non dimentichiamo che i Serious Games non sono necessariamente qualcosa che ha un sottofondo, cioè diciamo uno spirito sociale e morale, ma sono anche strumenti diciamo di formazione, e perché laddove c'è il divertimento che viene dal gioco, la concentrazione è maggiore e si impara più facilmente, quindi sono molto molto usati in tantissimi ambiti, cioè non si può immaginare quanto Serious Gaming o anche detta gamification, cioè varie parolacce, diciamo, poi è difficile definire dove inizia l'uno e finisce l'altro, però sono estremamente usati perché sono efficaci e in qualche modo costano meno di altre cose.
Forse anche un po' i gestionali, no? Nel senso, tu facevi prima riferimento al mondo finanziario, eccetera, per insegnare, no, la gestione a dipendenti.
Sì, dipende, esattamente, dipende dall'ambito. E poi, invece, tornando in una cosa che è un po' una via di mezzo, sempre di Molle Industria di Paolo Pedercini, il simulatore di McDonald's, dove bisognava gestire un punto di ristorazione McDonald's, quindi sfruttando al massimo, spremendo le risorse umane, facendo mobbing e quant'altro. Quindi il bello che McDonald's, ci fu un'occasione in cui lo usò addirittura in un proprio evento, non avendo capito che in verità metteva criticava proprio la conduzione del lavoro da parte dell'azienda.
Sì, interessante la citazione di Molle Industrie. Tra l'altro sono andata a vedere per curiosità gli aggiornamenti del sito, e effettivamente ci sono dei videogiochi nuovi, quindi vi invito anche ad andare a vedere su molleindustria.org, che insomma da quel punto di vista c'è sempre qualcosa di interessante. Federico Smeraro.
Sempre nel campo della sanità, come diceva Ivan, ci sono diversi giochi, numerosi giochi proprio per fare formazione, per fare addestramento, anche per esempio per fare riabilitazione, per esempio nei pazienti che hanno avuto un ictus, li trasformano quello che è normalmente l'esercizio meccanico noioso in un gioco in cui devono raggiungere un obiettivo. I chirurghi, i miei simpatici amici chirurghi, gli anestesisti e i chirurghi sono come cani e gatti, loro si addestrano in videolaparoscopia con dei videogiochi dedicati. Quindi anche in questo ambito Reliva ha una parte dedicata all'addestramento in rianimazione cardiopulmonare in cui impari. Il Serious Game serve anche per fare addestramento, sempre con, ci sono diversi lavori scientifici pubblicati con anche delle evidenze abbastanza buone, in cui l'utilizzo dei videogiochi migliora la performance, per cui se lo fai noiosamente e tradizionalmente raggiungi l'obiettivo, se lo fai anche col videogioco raggiungi la stessa performance, ma magari ti diverti anche di più e sei più motivato a farlo.
Siamo arrivati in conclusione, purtroppo il tempo è tiranno, vi chiedo i riferimenti e però le prossime date anche per l'uscita del progetto Ustica.
Allora, il sito di progetto Ustica è www.progettoustica.it, la pagina Facebook è progetto Ustica, e il 17 dicembre nell'aula Biagi in sala borsa alle 17.30 ci sarà la presentazione del progetto insieme all'associazione dei parenti delle vittime della strage. In quella occasione ci sarà anche la possibilità di provare il prototipo appunto in realtà virtuale con Oculus Rift, e il 17 dicembre apriremo anche la campagna di crowdfunding che è necessaria, diciamo, per coprire parte dei costi di realizzazione del progetto.
Ivan Venturi, Mauro Salvador, Federico Semeraro, grazie mille per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione.
È supportato da Making Bo, la community di makers del Fab Lab Bologna, il laboratorio dove trovi strumenti e persone per realizzare i tuoi progetti. fablabbologna.org, Piazza dei Colori, Bologna.
Follow us @ Pensatech.